Allora sai cosa facciamo noi?
No, non lo so.
Chiediamo al nostro prossimo ospite che partita guarderà stasera, così almeno vediamo un po' quali sono i suoi gusti calcistici. Buonasera Marco Nappi. Ciao Marco.
Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti.
Che ti guardi stasera? La Juve o la Lazio? O nulla, o un film? Segli te,
insomma. Netflix.
Netflix, vabbè.
E molto spesso Netflix batte la Champions.
Sì, qui tra l'altro abbiamo un grande esperto, uno dei più grossi esperti, che è Francesco Benvenuti. Vuoi dare un consiglio anche su qualche cosa a Marco Nappi, oppure pensi che...
No, secondo me è già strutturato. L'unico non strutturato su Netflix o Prime è Niccolò Ceccarini, quindi non credo. Forse solo Nick avrebbe bisogno di qualche consiglio.
Ma allora diciamo, Marco, cosa guardi su Netflix? Così almeno se passi l'esame di Benvenuti. Ecco.
Allora, ascoltami, ti posso raccontare che io sono stato covidizzato il 4 di ottobre, mi sono fatto 23 giorni a casa e ero diventato amico della team, perché ho finito una marea di giga e non sapevo più dove sbattere la testa per trovare il giga. Ho barattato anche con l'operatore della team, per cercare di vedere. No, vabbè, ma guardo qualche serie TV e niente, qualche bel film, ma tutti di azione, però film di azione, che per me sono uno molto elettrico, perciò mi piace l'azione.
Ecco Marco, visto ora noi scherziamo, però insomma, visto che ci hai detto che hai avuto il Covid, ecco, che esperienza è stata? Insomma, hai avuto sintomi, non hai avuto sintomi, come allora, te la sei sbrigata?
Le faccio fare due risate, dai. Ho avuto la febbre per un paio di giorni, ma febbre, un po' di dolori, sai, classica influenza, dolori muscolari alle ossa, di quello là. E poi dopo 5-6 giorni, nonostante il mio naso sia molto importante, mi è andato via l'olfatto. Il gusto lo sentivo, ma l'olfatto non sentivo più nulla. Mi sono infilato cipolle, aglio, dentifricio, per cercare di capire. Niente, non sentivo nulla. La cosa più strana è quella là che mi è successo. Poi
a quel punto hai capito che era il caso di fare il tampone per avere la conferma, insomma.
No, il tampone l'avevo già fatto prima. Però l'avevo già fatto prima, poi stranamente non subito, ma dopo 5-6 giorni, per 10 giorni mi è durato e non sentivo più gli odori. Però devo essere sincero che sono stato fortunato, che non ho avuto assolutamente grosse cose, né febbre alta, nulla. Per quello me la sono cavata bene.
Questo ci fa piacere, Marco. Prima di tornare all'attualità, però, visto che nei mesi scorsi, a proposito di Netflix, insomma, abbiamo seguito a tappe, a episodi, la saga Marco Nappi e la Cina. Lo stato dell'arte ad oggi, che siamo ai primi di dicembre.
La situazione non è buona, perché loro hanno veramente molta paura da chi viene da fuori. E sono riusciti a rientrare tre stranieri, due serbi, anche un italiano, sono rientrati, hanno fatto fare 28 giorni di quarantena, non possono uscire dall'accademia. E quando escono devono scrivere dove vanno, a che ora, il numero del taxi che prendono, una cosa assurda, veramente. Però adesso sono ancora qui in Italia, bloccato, e non se ne parla assolutamente fino al prossimo anno, che è fra un mese e mezzo. Vediamo un po' se riusciamo a rientrare in vita. Ma per adesso è tutto bloccato.
Senti Marco, invece venendo un po' a parlare di campionato di Serie A, lunedì c'è una sfida che, cioè, a me dispiace definirla sfida salvezza, perché in effetti poi mancano tante giornate alla fine della Serie A, però oggi la Fiorentina e il Genoa si giocano tantissimo in questo match.
È una partitaccia, perché poi come vediamo il Benevento va a fare risultato con la Juve, la Spezia sta facendo un grandissimo campionato, l'Udinese batte la Lazio a Roma, e sarà una partita importante per le squadre, per quella che riuscirà a vincere sarà un trampolino di lancio, per quella che non riesce a vincere, ma anche lo stesso pareggio non va bene a nessuno dei due. E ci vuole la vittoria per poter tirarci fuori da questa classifica che è veramente brutta.
E tra l'altro,
un po' meglio la Fiorentina, peggio il Genoa.
Tra l'altro, però, È vero anche, Marco, che ormai questa, cioè che Fiorentina-Genoa o Genoa-Fiorentina sia una sfida a salvezza, questo ormai è un abitué da un paio di anni a questa parte, quindi non è neanche sorprendente fino in fondo, no? Un inizio di stagione del genere è sulla falsa riga di quanto fatto da due anni ormai.
Sì, sicuramente Fiorentina-Genoa in questi ultimi due anni hanno sempre faticato, però vedi, poi il fatto di cambiare anche lo stesso Genoa sembra la stessa storia della Fiorentina, cambia allenatore in continuazione e poi non ne esci mai fuori.
Cioè, quest'anno si sono anche superati cambiando il direttore sportivo,
sì, dopo, insomma, due mesi, insomma, dopo due mesi, non è una novità, però insomma voglio dire, hanno fatto anche questo, sì.
E poi le cose interne non si conoscono, non sappiamo quali sono i motivi, o la spuriata che ha fatto Fagiano il lunedì dopo l'Udinese, ma poi sono cose troppo interne che solo pochi sanno, però comunque anche il fatto di cambiare allenatore in continuazione per me diventa difficile. Anche lo stesso Prandelli, che è arrivato da due partite, ha fatto due sconfitte, ma deve conoscere i giocatori, deve vedere quali sono i problemi, cercare di risolverli, e non è facile neanche per lui poi mettere subito in piedi la squadra per poter centrare degli obiettivi importanti oppure di cominciare a fare i risultati.
Marco, rimango un attimo sul Genoa, perché noi qualche tempo fa abbiamo ospitato Guido Angelozzi, che prima è stato direttore sportivo dello Spezia, adesso è responsabile dell'area tecnica sportiva del Frosinone, che ci ha detto: guardate, Scamacca diventerà un crack. Sei convinto, cioè anche tu, che questo ragazzo sia veramente, diciamo, al punto di spiccare definitivamente il volo?
Guarda, questo ragazzo l'ho visto al torneo di Viareggio quando giocava col Sassuolo.
Sì, sì, infatti.
È un giocatore, a me mi aveva impressionato per la sua forza fisica, bravo di testa, un tiro incredibile, però era un po' in campo, era un po' indisponente, ma io l'ho visto, ti parlo di quando ero a Livorno, perciò era 2016-2017, però adesso vedendolo giocare nel Genoa sta dimostrando tutto il suo valore, lui le qualità le aveva, poi aveva fatto anche esperienza all'estero, è stato in Belgio, è stato errato,
sì, sì.
È di proprietà del Sassuolo, sì, sì. Vabbè, da Genoa è di proprietà, ce ne ha ben pochi, però sono d'accordo anch'io, il giocatore sta dimostrando tutto il suo valore in una squadra in questo momento che ha grossissime difficoltà, però è l'unico che riesce a vedere la porta grande, è l'unico che sta tenendo un po' in piedi la baracca fino adesso, perciò sono d'accordo anche io con Angelozzi che può avere un futuro importante.
In questo momento, Marco, a proposito di attaccanti, vedendo la Fiorentina, detto che insomma se uno analizza semplicemente la rosa magari può dire no, questa Fiorentina vale qualcosa in più, però poi insomma il calcio, come tutti gli aspetti, conta di più fattori che devono sommarsi l'uno all'altro e poi coincidere in modo armonico, quindi c'è la società, la presidenza, l'allenatore, il gruppo, l'alchimia nel gruppo, eccetera eccetera. Però rimanendo proprio sul campo, manca un 9 alla Fiorentina o a tuo avviso è un falso problema all'interno dei problemi che ha questa Fiorentina?
No, per me è un grande problema, l'ho sempre detto, per me ho sempre fatto il paragone di prendere un giocatore alla Dzeko, alla Mimi, che è quello che manca, per me manca la Fiorentina. Mm-hmm. No, dall'ultimo attaccante che ha avuto, poi adesso mi sfugge anche il nome, mi sfugge, se mi date una mano.
Parli di Mario Gomez, di Luca Toni?
Sì, vabbè, questo siamo già troppo indietro, però giocatori con quelle caratteristiche.
Per esempio, un paio d'anni fa c'era Muriel, per esempio.
Vabbè, Muriel, ma già è diverso Muriel, come, da quello che intendo io. Sì. E come, ecco, vi faccio sempre il paragone di Dzeko, perché per me è un giocatore troppo importante Dzeko. E guardate, la differenza, c'è anche un giocatore che per me è fortissimo, che è il centravanti della Spezia, Anzola. Mm-hmm. Che sta facendo molto bene, io l'ho visto contro la Juventus, è il giocatore che per me manca la Fiorentina, quello che qualsiasi palla arriva lì davanti, ti tiene la palla, lotta e fa salire la squadra. Per me la Fiorentina ha grandissimi giocatori, perché vai a vedere Calegone, Liberi, vabbè, se ne parla neanche, però manca di quel centravanti che per me gli fa fare il salto di qualità. Io sono di questa idea, la mia idea è questa.
Senti, invece Marco, vorrei parlare un po' anche dell'Atalanta, ne abbiamo già fatto in precedenza, però insomma questa Atalanta dove tu hai giocato, hai passato due stagioni, dove immagino insomma tu abbia ancora un grandissimo ricordo di quell'esperienza e di quell'avventura. Oggi l'Atalanta paradossalmente fa più fatica a segnare rispetto al recente passato, da cosa dipende secondo te? Eppure i giocatori ci sono, c'è Zapata, c'è Ilicic, c'è Gomez, c'è Muriel...
Vabbè, per il campionato italiano per me comincia l'Atalanta, comincia ad essere la Juventus, quando vai a affrontare quelle partite, anche il Verona è pressing a tutto campo, si chiudono bene, cominciano a fare fatica, ma anche perché la doppia competizione gli toglie anche molte energie, più che altro mentali. Io ho visto anche la partita ieri sera, ecco, l'Atalanta l'ho vista ieri sera col Midland là, e sì, loro hanno fatto veramente una buonissima partita, si sono coperti bene, poi hanno avuto anche la fortuna e la bravura di andare in vantaggio, però hanno giocato bene, pressing alto, erano compatti, e adesso chi gioca contro l'Atalanta gioca contro una top squadra, perciò può essere anche questo il problema, che non riescono più a fare gol e hanno queste difficoltà anche di andare a vincere partite, perché se non vado errato le ultime giornate hanno fatto soltanto 2 punti in campionato,
sì.
Però sicuramente ne uscirà fuori, l'Atalanta ha grandissime qualità e in questo momento per me sta pensando solo ed esclusivamente a passare il turno di Champions, che sarebbe veramente una cosa molto importante sia per il prestigio, ma anche sul piano economico.
Ecco, visto piccolo aiuto dal pubblico sulla domanda che ci aveva fatto Nappi a noi sul centravanti e la Fiorentina recente, mi ero dimenticato Simeone ed è stato proprio Dimitri Conti a suggerirmi, il riferimento era Simeone oppure no? Quando dicevo
no,
centravanti,
no,
nemmeno Simeone.
Simeone sì, però
non è quello, vabbè, l'abbiamo detto.
No, ne manca un altro ora che mi viene in mente, Kalinic, che
sì,
però
Kalinic
va... vedi?
Era Kalinic.
Vedi? Quindi, alla faccia di Dimitri Conti e di Niccolò Ceccarini.
Sì, ma io però insomma Kalinic, però Marco, ora che no. Kalinic avesse segnato tanti gol, francamente...
No,
sì.
Ma no, io sì. le caratteristiche del giocatore, capito?
Sì,
le caratteristiche che sto parlando, poi è normale che Diego lo metti a Fiorentina, può darti che ti faccia
il
gol.
Sì, tu parli di caratteristiche, ho capito.
Sì, ma anche di funzionalità, perché ora io anche lì poi, insomma, su Paolo Sosa sono state dette tante cose, ma io credo che quei primi 6 mesi di Paolo Sosa con la Fiorentina, con Kalinic, con Borja Valero, con Gonzalo Rodriguez e compagnia, quella era una Fiorentina stellare. Poi Paolo Sosa passò da pazzo scellerato, probabilmente la piazza di Firenze neanche lo capì. Per me era un allenatore geniale, con dei limiti magari caratteriali, ma geniale. Però effettivamente lì Kalinic poi ci ha costruito anche la carriera, perché dopo Firenze non è che sia riuscito,
sì,
ecco, a fare
no,
grandi risultati. A proposito di quel torneo di Viareggio di cui parlavi prima, Marco,
sì,
se non ricordo male, nella Fiorentina di quel torneo di Viareggio c'era anche Castrovilli.
Castrovilli, sì.
È un momento ed è una stagione un po' di svolta questa per Castrovilli, perché insomma il primo anno di Serie A, di continuità, grande sorpresa, rivelazione, eccetera, eccetera. Adesso?
Adesso è la bravura del campione, è quello di riproporci ogni anno, di stare sempre sul pezzo. Io in questo momento vedo giocatori che arrivano in Serie A anche più facilmente. Parliamoci chiaro, è anche gente che arriva in nazionale più facilmente di prima. Però l'importante è quello di poter continuare a stare sul pezzo, come si suol dire, e di riuscire a fare 10 anni in Serie A. E la problematica è quella, bisogna vedere se il ragazzo è caratterialmente anche uno forte, oppure si può perdere durante il passare degli anni. Castrovilli però per me ha dimostrato tutto il suo valore, è un giocatore che può dare ancora molto, moltissimo alla Fiorentina, e poi
sì,
è sempre uno di quelli che a me piace quando lo vedo giocare.
Può essere un peso secondo te oggi, una grande responsabilità, avere la maglia numero 10 che gli è stata data dalla società e alla quale lui ambiva, perché comunque era una cosa reciproca, gli sarebbe piaciuto molto avere la maglia numero 10, la Fiorentina gliel'ha data, tu sai cosa vuol dire avere la 10 a Firenze. Ecco. Cioè, questa cosa è una responsabilità in più per lui?
No, Niccolò, ma deve essere uno stimolo. Io non ci credo.
No, no, responsabilità nel senso, sai, insomma, c'è passato Antonioni, Baggio, De Sisti, Rui Costa, sì. Potrei dire altri mille, insomma. Ecco.
Può anche essere una figata, avere il 10.
Ma ecco, bravo, è quello
detto proprio in sottotono.
Sì, deve diventare uno stimolo, insomma, in più.
Dici. È una figata avere assolutamente il peso di cosa, porca da, ma io te lo giuro.
No, peso nel senso che poi, sa, al cospetto di questi giocatori, poi giustamente uno dice, beh, certo, questi erano fortissimi.
Io non credo, però, Nick, che uno...
No, io faccio solamente una riflessione.
Non credo che un ragazzo di 21-22 anni, te lo dico da 28enne, quindi abbastanza vicino, senta il peso di De Sisti.
No.
Cioè, con tutto il rispetto per De Sisti, però... Bisogna
siccome
sono due epoche diverse.
È vero, però siccome voglio dire vai al campo e tutti i giorni al campo c'hai Antonioni e sa cosa vuol dire Antonioni per Firenze, insomma, credo che a uno, come dice bene Marco, debba essere uno stimolo a fare ancora di più.
Maglia, io ho la maglia di Antonioni e quando arrivo al campo mi girano i tacchetti da soli, mi girano e non devo mettere, arrivano da sole le scarpe, per dire. Io sono fatto così, io te l'ho detto, più sei stimolato, più hai degli obblighi anche di onorare ecco, entro su questa cosa qua, non voglio fare padelli come sempre, però comunque ragazzi, parliamoci, i problemi del calcio è che nessuno è più legato alla maglia. Io per me il problema più grande,
ora questo non riguarda Castrovilli ovviamente, è un discorso in generale, ecco, specifichiamolo,
sto dicendo in generale, assolutamente, Castrovilli ci mancherebbe, né lui e né tanti altri, perché ci sono anche tanti che amano la maglia e che stanno anche 10 anni
nello stesso club.
È difficile adesso, quindi in questa era qui è difficilissimo, però manca, queste cose qui mancano, io continuerò sempre a ripeterlo. Perché adesso hanno fatto vedere, c'è stata una polemica dei 3 giocatori del Genoa che stavano guardando i cellulari, mentre mo c'è stata questa polemica qui, questa per me è una gran cazzata, perché c'era finito il primo tempo, è normale che il ragazzino che è in tribuna si guarda
poi Marco montata d'arte così, cioè decontestualizzata, ecco.
Sì, poi esagerano, capito. Però quello che voglio dire non è questo, è quello proprio che devo lottare, lotto perché il prossimo anno devo avere un contratto, lotto perché la squadra si deve salvare e io mi faccio un bel contratto, ti faccio un esempio, al Genoa, a Fiorentina o un'altra squadra. Ora non c'è più, ora adesso ti fanno 5 anni di contratto, soprattutto i ragazzi giovani. E questi ragazzi si perdono per strada, non c'è più niente che si... noi ci sposavamo, ecco, una cosa che noi ci sposavamo giovani, a 23 anni, se vai a vedere ci siamo sposati tutti, 21, 22, 23 anni, eravamo già sposati con figli. Allora lì c'è la responsabilità, qual è? Quella di non fare il coglione in giro, perché poi se l'anno dopo rimanevi senza contratto, eri finito, ma chi dai da mangiare poi? Non andate a lavorare, che noi quando finiamo di giocare a calcio o entri dentro al calcio, poi che vai a fare? Per dire,
con
la terza media, che vai a fare adesso? Che vai a fare anche col diploma? Ci sono gente laureata.
Sì, esatto, che non trova lavoro, a maggior ragione.
Che non trova lavoro adesso, dove andiamo? Invece no, invece adesso 5 anni di contratto, ecco, non voglio esagerare, a un giovane gli puoi dare 200-300 mila euro, ok? Ma un giovane che ha 5 anni di contratto, 1 milione di euro. Ma sta pensando, domenica perde la partita, se non esce il venerdì perché deve giocare la domenica? Assolutamente. Per me questa è la cosa più, la cosa deleteria che ha rovinato il calcio, che sta rovinando il calcio. Questo è il mio pensiero, poi sai che i miei pensieri io li dico.
Ma
mi chiamate, io dico
dire il nostro pensiero.
Mi chiami apposta perché tu sai che io dico quello che
sì, sì, sì,
perciò, a me mi fa piacere, poi sai che con te c'ho un affetto differente da tutti gli altri.
Io ti ringrazio. Ti ringrazio, ma anche benvenuti, che è più giovane, magari perché tu non hai avuto modo di conoscerlo, però
no,
è un altro, è un altro forte.
E voi della trasmissione mi piace moltissimo perché vi mettete anche a mio agio, poi, capito? No, non si parla soltanto esclusivamente della partita Fiorentina-Genoa.
Guarda, Marco, se mi guardo indietro e penso al 19enne Niccolò Ceccarini che veniva a San Marcellino. quando preparavate le partite di Coppa UEFA della Fiorentina, si giocava a Perugia, la gara col Werder Bremen, e mi sembra ieri, e sono passati, non voglio nemmeno dire quanto, perché sono passati 31 anni, ecco, quindi.
No, posso dire una cosa soltanto, perché mi ha fatto tornare indietro di Perugia, sì. Quando è mancato il grande Diego, io ho postato su Instagram una foto dove Diego faceva riscaldamento pre-partita nel parcheggio con le macchine, dietro c'era Landucci e io un po' più lontano facevo il stretching. Voi adesso in questo momento provate a chiedere, a dire a un giocatore prima della partita,
questo dove, a San Paolo? Dove eravate? O a Perugia?
A Perugia,
Perugia, è vero, Fiorentina Napoli, nel parcheggio lì del Renato Curi, eh? Ah, sì.
Del Renato Curi,
sì, perché la Fiorentina giocava, è vero, le partite in casa le giocava,
noi giocavamo lì, abbiamo fatto anche la Coppa Italia lì, abbiamo fatto, credo che l'1-1 sia una partita di Coppa Italia contro il Napoli, c'era Diego anche.
E insomma il riscaldamento, dicevi?
Il riscaldamento, c'ho la foto, l'ho ripresa da Rai 1 tanto tempo fa, dove c'era Diego che si scaldava nel parcheggio. Ora vai a dire adesso anche a un giocatore normalissimo di andarci a scaldare prima della partita nel parcheggio, cosa ti risponde?
Sì, sì. Tutta un'altra storia.
Era tutta un'altra storia, ma anche i giocatori erano un'altra storia, perché Diego lo ha fatto, come ha giocato lì ad Acerra su un campo di terra battuta, ma adesso se non c'hanno l'erbetta a filo proprio, non ci vanno neanche a fare il scaldamento. È questo che è cambiato. Io non voglio fare sempre polemica, però sono cose che poi di Diego c'è tanta gente che, ma Diego è il numero uno veramente,
per distanza.
Sto parlando del calciatore, poi la sua vita privata era la sua e se l'è gestita come voleva. Ma come io quando sono stato lì che lo guardavo, si vede la foto che lo guardavo soltanto a scaldarmi, scaldarsi, era una cosa fantastica veramente. Era un altro clima, era un'altra cosa. Sinceramente, sì.
Marco,
sono altri valori.
Ci sentiamo presto, grazie.
Ciao Marco,
mille.
Un abbraccione, grazie se stato
con
noi.
Scusate se vi ho disturbato.
No, anche disturbato, mi ha chiamato noi, anzi, è stato sempre piacevole. È un abbraccione.
Ciao,
ciao Marco.
Ciao Marco, grazie. Ciao.